Ritmo della Terra di Tony Esposito ci porta come ogni giovedì a quest'ora nel nostro spazio dell'accesso con Air Day Italia dalla redazione romana. Tiziana Tuccillo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Luca, a te e agli ascoltatori.
Qualche settimana fa Mare Vivo, che è una delle principali associazioni ambientaliste italiane, ha festeggiato 37 anni di vita. Tu, Tiziana, hai partecipato alla celebrazione come Air Day Italia e quindi torniamo un po' a parlare di mare, siamo vicini alla primavera.
Sì, siamo stati ospiti della bellissima sede di Mare Vivo a Roma, che è un battello sul Tevere, dove l'associazione ha riunito intanto i quattro pionieri che sono i fondatori: Fulco Pratesi, che conosciamo tutti, figura storica dell'ambientalismo italiano, fondatore anche del WWF, Gianfranco Amendola, magistrato che ha dedicato tutta la sua carriera a perseguire i crimini ambientali, e infine due donne che fin dall'inizio e ancora oggi rappresentano proprio l'anima di Mare Vivo, che sono la direttrice generale Carmen Di Penta e la presidente Rosalba Giugni. Si è parlato ovviamente di mare, di urgenze, di problemi e delle azioni che sono necessarie a risolvere questi problemi, ad esempio della legge salvamare che sembrava di imminente approvazione qualche anno fa e invece è ancora ferma in una commissione parlamentare. E tra le altre cose, questa legge darebbe ai pescatori la possibilità di riportare a terra rifiuti presi nelle reti per avviarli poi al riciclo. Poi si è parlato delle 32 aree marine protette del nostro paese, che sono l'equivalente in mare un po' dei parchi nazionali, però hanno molti meno fondi e molto meno personale. E le soluzioni per impedire che gran parte dei nostri rifiuti, soprattutto di plastica, finiscano negli oceani sono tantissime. Ad esempio, una di quelle proposte da Mare Vivo, che ci sembra veramente la più efficace anche da attuare rapidamente, è l'introduzione del deposito cauzionale sugli imballaggi di plastica, come le bottiglie delle bibite, come si faceva un tempo con il vetro, come succedeva una volta che il consumatore restituiva i vuoti al negozio e riprendeva la somma lasciata in deposito al momento dell'acquisto. Questa cosa si fa già in 45 paesi del mondo e con grandissimo successo, e quindi dobbiamo muoverci anche noi.
Dobbiamo dire, Tiziana, che però negli ultimi anni qualche passo in avanti è stato fatto, ad esempio sul tema della plastica in mare. Ce n'è sempre molto, tanta, troppa. Molto probabilmente le navi che sono in mare spesso buttano roba senza farsi molti problemi. Ricordo il divieto al commercio di alcune tipologie di cosmetici contenenti microplastiche, che è entrato in Italia in vigore dal 2020. Il divieto ai cotton flock di plastica varato nel 2019, poi anche il divieto di pesca per i cosiddetti cetrioli di mare, ma sono alcuni aspetti del problema.
Oh sì, è vero Luca, e come dicevi tu c'è tantissimo da fare. Ad esempio in Italia, pensa, ogni giorno consumiamo 10 milioni di piatti di carta usa e getta, 20 milioni di bicchieri e 20 milioni di bottigliette di plastica, quindi un'enormità. La storia poi dei cetrioli di mare, che è emblematica, in realtà sono animali marini che vivono sui fondali del Mediterraneo. Non sono mai stati dalle specie ricercate dai pescatori, finché i mercati orientali si sono svegliati, li mangiano, sono diventate delle prelibatezze e quindi hanno fatto esplodere la domanda, e tanto da scatenare una pesca incontrollata che adesso mette in serio pericolo la sopravvivenza di questa specie. E il cerchio poi dell'insostenibilità di questa pesca si chiude considerando che le oluturie, perché questo è il vero nome, non solo arricchiscono di nutrienti il mare, digerendo e scomponendo i sedimenti dei fondali, ma nel processo contribuiscono anche ad abbassare l'acidità dell'acqua, che è una delle minacce maggiori per gli ecosistemi marini. Quindi il divieto alla pesca viene rinnovato diciamo per decreto di anno in anno, ma noi speriamo possa diventare definitivo quanto prima.
Tra l'altro, in occasione della festa dei 37 anni di Mare Vivo, Giuliano Giulianini ha intervistato proprio la presidente Rosalba Giugni, che tu hai ricordato prima. Ascoltiamo questa intervista.
Presidente Giugni, come commenta l'inserimento in Costituzione della tutela dell'ambiente?
Ci abbiamo messo tanti anni per ottenerla e finalmente è in realtà. Adesso però bisogna passare alla parte pratica, cioè che questo nome che è entrato in Costituzione deve trovare degli sviluppi concreti su quello che sono le scelte che vengono fatte nel nostro paese. L'ambiente chiaramente è al centro, con la difesa degli animali, della biodiversità, perché noi non consideriamo consideriamo mai che la biodiversità è fondamentale perché possiamo vivere su questo pianeta. Quindi adesso lavoreremo perché questo primo passo importantissimo, poi seguono tanti altri sul territorio.
Sarà questa forse un'occasione anche per far arrivare in porto la legge salvamare che ancora ferma in Parlamento. Ricordiamo lo scopo della proposta di legge e a che punto siamo.
Questa settimana c'è la votazione e ci auguriamo che sia positiva, ma insomma in terza lettura alla Camera. Insomma, come si dice a Napoli, è uno spandegamento, nel senso che continuiamo a rincorrerla. È una legge importante perché è una legge concreta, appunto prevede che i pescatori possono portare a terra i rifiuti che trovano nelle reti. C'è anche prevista anche 6 milioni in 3 anni per mettere sbarramenti nei corsi d'acqua e dei fiumi, e quindi questo è anche molto importante. Poi un aiuto per le campagne di pulizia, insomma ci stanno tante cose molto interessanti anche sugli installatori. Insomma, veramente una legge salva mare. Non riesco a capire, non ci sono delle controindicazioni, però continuiamo dal 2018 e sono passati quasi 4 anni.
Vorrei parlare di 2 criticità legate al mare di cui probabilmente non si parla abbastanza e che sono oggetto invece di vostre campagne. La prima è l'avvicinamento delle grandi navi da crociera alle coste naturali o anche la costruzione di nuovi approdi per queste navi. Com'è la situazione e come dovrebbe essere?
Beh, le grandi navi dovrebbero stare nei grandi porti, nelle grandi città, perché indubbiamente le grandi navi quando arrivano anche in quei territori particolarmente fragili, delicati, tanta gente che arriva contemporaneamente, oltre al danno che si fa dovendo costruire nuovi porti, nuovi approdi. Però queste grandi navi possono entrare nei grandi porti, e perché è un turismo importante, non possiamo pensare di eliminare questo turismo. Poi oltretutto queste grandi navi, quelle moderne soprattutto, hanno tutti i sistemi di depurazione.
Qual è il pericolo che rappresentano invece per le coste che lambiscono o per i piccoli approdi?
No, per i piccoli approdi sì, perché bisogna creare degli approdi grandi, quindi cementificando delle coste, e questo non va bene. Poi anche la quantità di persone che sbarcano, alle volte in un piccolo territorio creano delle disuguaglianze, ma non sono sostenibili.
La seconda campagna è la fine del commercio delle pinne di squalo, una pratica che in effetti è veramente odiosa, che la invito insomma a spiegare al pubblico, che riguarda non solo i paesi asiatici, come si può pensare per la cucina orientale, ma anche noi europei.
Dunque, noi europei di solito la pinna di squalo non fa parte proprio del nostro menù, però mangiamo tanti squali, mangiamo la vitella di mare e uno squalo, ma questo del finning è una pratica della quale io mi metto vergogna di essere della specie umana, perché vi assicuro è una cosa terribile vedere questi animali meravigliosi che sono da 300 milioni di anni sul pianeta e che sono dei re del mare. Io faccio molte immersioni con gli squali perché è una mia passione, e incontrarli e vedere con che meraviglia, con che dignità si muovono, e intorno a loro c'è tutta una corte di pesci pulitori, ci sono le remore, ci sono i pilota che li trasportano. Quindi voglio dire, tu capisci che lì c'è un ecosistema intorno allo squalo, e pensare che soltanto perché c'è questa brutta pratica oppure costume in Cina che vede nella pinna di squalo una cosa super prelibata, perché all'epoca degli imperatori l'imperatore mangiava questa pinna di squalo e forse pensano che sia afrodisiaca, che ho quanta cose stupidissime, perché adesso invece pensare che si ammazzano 100 milioni di squali all'anno e fra un po' non ci sarà più questa specie che è fondamentale invece per l'ecosistema e per la biodiversità, perché è all'apice della catena trofica e quindi è indispensabile per l'equilibrio.
Questa settimana Mare Vivo festeggia i 37 anni della fondazione. Quali sono le iniziative, che cosa ha annunciato in questi giorni?
Beh, in questi giorni abbiamo annunciato insieme ai pionieri della Consulta del Mare, che noi facciamo parte di questa consulta fino al 1993 nel Ministero della Marina Mercantile. Poi purtroppo in quell'anno il Ministero è stato soppresso, e il Ministero che rappresentava aveva all'interno i temi che si occupavano del mare, dalla pesca al trasporto, dalla difesa alla protezione eccetera, sono stati suddivisi in 7 ministeri, e quindi non c'è più un luogo dove si fa la politica del mare, e questa politica del mare è indispensabile. Oltretutto noi abbiamo un paese che ha 8.000 km di coste, 32 aree marine protette, un quinto del Mediterraneo è mare italiano, è mare sotto la nostra giurisdizione. Quindi noi chiediamo una cabina di regia del mare, chiediamo che il Ministero della Transizione riprenda il nome invece del Ministero dell'Ambiente e del Mare nella transizione ecologica.
Sembra una questione di lana caprina, perché è importante il nome?
Ma perché, come diceva giustamente Alfonso Pecoraro Scanio, la transizione è un mezzo, stiamo andando verso, ma il Ministero è dell'Ambiente, cioè dell'Ambiente come da anni portiamo avanti. Poi del mare per noi è particolare, perché giustamente tutti i temi legati al mare devono essere poi protetti.
Grazie a Rosalba Giugni al microfono del nostro Giuliano Giulianini. Tiziana, non sapevo che la vitella di mare forse fosse uno squalo.
Sì, è uno squalo, ma come abbiamo sentito dalla presidente Rosalba Giugni, è una pratica terribile e disumana questo dello shark finning, le rigettano in mare levandogli la pinna, è veramente terribile. Non bisogna appunto dimenticarci che noi tanti pesci che troviamo normalmente sul mercato anche in Italia, come appunto dicevi tu, appartengono alla famiglia degli squali. Ad esempio abbiamo il palombo, la verdesca, che a volte vengono spacciati come pesce spada perché c'è molta somiglianza nella carne, ma sono appunto della famiglia degli squali. E il nostro paese è tra i primi 3 importatori di carne di squalo nel mondo e ogni anno appunto ne consumiamo circa 10.000 tonnellate, pensa.
Interessante questo aspetto, anche se ancora una volta ci dimostra che la tutela del mare da parte nostra non c'è.
No, non c'è, e molto spesso siamo veramente disumani facendo queste pratiche così, così crudeli, e invece il mare ci dà tanto e noi dovremmo veramente essere molto molto rispettosi con il mare, veramente.
Ogni anno vengono pescati nei mari circa 100 milioni di esemplari, come tu hai detto.
Sì.
Ed è un problema, noi magari non lo pensiamo in modo estremamente ampio, però poi lo riduciamo a un problema di tavola, perché appunto spesso noi andiamo a prendere la vitella di mare per mangiarla, è anche buona, però poi capiamo che la vitella di mare non è proprio è un piatto prelibato, perché arriva da un animale altrettanto prelibato, e mi sembra di capire anche che rischia l'estinzione.
Sì, rischia l'estinzione proprio per questo motivo, chiaramente, perché se ne fa una pratica, se ne abusa. Ovviamente vabbè, in Cina e in Vietnam diciamo è uno status symbol, cioè queste fanno la zuppa di pinne di squalo, e diciamo è un po' il modo di dire del benessere raggiunto in questi anni, la ricchezza raggiunta in questi anni da questi paesi. Noi fortunatamente in Europa questa pratica è vietata, però diciamo che comunque molti paesi europei, tra cui la Spagna, la Francia e il Portogallo, sono tra i primi esportatori in ogni caso al mondo di questo pesce. Quindi ogni anno, come dicevi tu, vengono pescati nei mari del mondo circa 100 milioni di esemplari, e quindi la conseguenza è che un terzo della specie di squalo è proprio a rischio di estinzione. Ecco.
Grazie a Tiziana Tuccillo. Naturalmente tutto quello che noi abbiamo detto qua via radio lo possiamo riascoltare nel podcast sul sito di Air Day Italia.
Esatto, airday.it, si possono ascoltare tutte le versioni integrali delle interviste.
Grazie, l'appuntamento a giovedì prossimo. Buon lavoro a Tiziana.
Grazie.
Tuccillo e Giuliano Giulianini. Noi torniamo in studio a Roma. Siamo al termine del Mondo alla Radio di oggi. Tra poco alle 18 il giornale radio su questa rete, poi le altre edizioni anche in lingua inglese e francese. Da Luca Collodi è tutto. Grazie a Gustavo Messina e Luciana Fantini.